qualche cosa così a corollario di questa realtà importante e forte. Dico, casomai non l'aveste notato, noi viviamo questa comprensione, perché anche tempo fa Dio ci ha detto che la nostra forza sarebbe stata principalmente nella dimensione della lode e dell'adorazione. Quando intendiamo questo, non intendiamo semplicemente il fatto del cantare o del lodare, del partecipare, anche questo, ma della lode come uno stile di vita, cioè come uno sguardo rivolto più a quello che Dio dice, a quello che Dio è, piuttosto che rivolto alle nostre lamentele, alle nostre problematiche, a tutto quello che è capace tante volte di portarci non solo sulla terra, ma underground, sottoterra, e quindi proprio da farci vedere in questo disfattismo incalzante le cose in maniera molto pessimistica. E io credo che quello che spesso notiamo, se potessimo fare una specie di grafico, ecco, sarebbe grazioso farlo proprio con tutte le varie domeniche, che poi sono nient'altro che espressione dei livelli di lode e di adorazione personali, diciamo, perché ricordate che poiché viviamo questa dimensione in gruppo, la domenica in realtà il livello che raggiungiamo comune è la somma, o la media forse vorrei dire, non voglio fare un concetto matematico, ma del livello di adorazione, di lode che abbiamo vissuto durante la settimana. Dico, se dovessimo fare un grafico, vedremmo che ci sono delle curve che ascendono, salgono, appena stanno cercando di arrivare a un certo livello, subito piano piano cominciano a decrescere, a deflettersi, e tocchiamo poi i minimi storici, dopodiché sembra che piano piano risaliamo, quando veramente siamo lì pronti a cogliere qualcosa che si manifesterà, subito piano nuovamente una curva in discesa, e quindi sembra che facciamo su, giù, su, giù, su, giù. E credo che questo sia uno dei principali problemi che impediscono veramente allo Spirito Santo di farci entrare pienamente in quella vittoria, in quella libertà, in quella dimensione dove realmente Lui è operante, dove Lui realmente può realizzare, può rilasciare gli obiettivi e, come è stato definito dalla sorella, può fare crollare quelle mura, quei blocchi che ci impediscono di conquistare dei territori, ma che poi niente altro sono che dei territori dove siamo noi legati dal nemico. Ecco perché non è semplicemente una conquista di qualcosa di esterno, di un nuovo territorio, di una nuova dimensione, ma è anche il crollo dentro di noi di alcune postazioni del nemico, cioè di alcune aree della nostra personalità dove ci sono fortezze, dove ci sono fortificazioni avversarie che sembra che non si vogliono smontare neanche con le bombe, con tutti i buoni propositi, con tutti gli sforzi di volontà, ma che ancora una volta Dio ci vuole testimoniare, e Lui ce lo dirà mille volte fino a che lo comprenderemo e lo realizzeremo. Sapete, io prima avevo un concetto un poco strano delle ripetizioni, non volevo mai rileggere lo stesso libro, e poi quando ho incontrato la Bibbia ho capito che era un libro particolare, e anche se all'inizio ho detto questo l'ho letto, ho dovuto scoprire che ripetita iuvant, cioè la ripetizione nella nostra mente, soprattutto di concetti che sono contrari a quelli istintuali, perché ci sono delle cose che nessuno ce le ripete, ma le viviamo istintualmente, negativamente, costantemente. Ma ci sono delle realtà spirituali che hanno bisogno di essere predicate, insistere in tempo, fuori di tempo, ripetute, trasmesse proprio perché vengano acquisite e proprio perché poi diano una trasformazione, è come dire una pianta che non la puoi innaffiare una volta per vedere fare il frutto, la devi innaffiare una, due, tre, quattro, cinque volte, ci sono alcune che magari per un anno non fanno neanche stagione, ma a quel punto cosa fai? Non la innaffi più perché non ha portato frutto? Innaffiata, innaffiata, innaffiata. E credo che questa sottolineatura di Giovanna ha a che fare realmente con uno dei punti cardinali, con una delle strategie particolari che Dio ci ha dato come gruppo. Attenzione, grazie a Dio perché stiamo diventando un po' più organizzati, anche questo è un miracolo. Grazie a Dio perché possiamo veramente andare incontro ai bisogni delle persone povere, banco alimentare, tutto questo. Grazie a Dio per questa mentalità di relazione che ci sta permettendo di avere comunione con realtà cristiane di vario genere e quindi fuori da un settarismo, eccetera, eccetera. Grazie a Dio per tante cose della nostra comunità, però ricordiamoci questa chiamata particolare che è proprio ha a che fare con il proclamare, con il fare sì che Dio abiti nelle lodi del suo popolo, che Dio prenda piede e mentre noi lo lodiamo e lo adoriamo, Lui realmente faccia quel lavoro che noi non siamo in grado di fare. Mentre lo lodiamo e lo adoriamo, lo Spirito Santo produca dei cataclismi positivi nella nostra vita, cadono le mura, si conquistano nuovi territori, veniamo liberati da cose sulle quali ci siamo sforzati senza risultato, semplicemente perché abbiamo compreso l'importanza di mettere al centro della nostra lode, della nostra adorazione, Dio. Attenzione, perché in realtà noi, questo forse non ci riflettiamo, ma noi senza rendercene conto nella nostra vita tendiamo a mettere qualcosa, qualcuno, una situazione, un qualche cosa al centro della nostra lode e dell'adorazione. Non è necessario che noi preghiamo questa cosa, ma tante volte nella nostra mente si crea un pensiero che forse può diventare un'ossessione, anche un'ossessione positiva, che ci porta sempre a ricamare, a pensare, a cercare di migliorare, di scoprire sempre di più la bellezza, che ne so, dell'arte culinaria. Niente di male nel preparare qualcosa di meglio, ma attenzione, se l'oggetto della nostra massima aspirazione è preparare qualcosa di straordinario, alla fine, senza che ci rendiamo conto, questa lode, questa adorazione, che dovrebbe essere fondamentalmente rivolta a Dio, comincia ad essere rivolta a un ben di Dio, potremmo dire, ma non a Dio. Ecco perché dico la lode e l'adorazione hanno bisogno di centrare sempre Lui e non le cose belle che Lui ci ha dato. Capite la differenza? E allora una comunità che comincia a comprendere questo comincia a centrare Dio, a manifestare lode a Lui, a manifestare, proclamare le sue virtù e quindi questo comincia a fare la differenza. In tanti episodi della Bibbia, quelli più noti, quelli meno noti, possiamo vedere questa potenza di Dio che si manifesta. Salmo 95,2: presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi. Salmo 149, verso 6: abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano. Anche l'uso della spada a due tagli della parola di Dio ha bisogno di essere collegato all'atteggiamento di lode. Perché se no, alla fine, se non c'è questa attitudine di lode, la spada a due tagli fa danni a noi e agli altri. Ma se c'è l'attitudine di lode, se siamo lì a guardare Dio, a lodare Dio, a glorificare Lui, in una maniera naturale potremo usare la parola di Dio in una maniera costruttiva per noi e per gli altri. Quindi capite bene, è molto importante. Io vi direi di leggere la stessa parola di Dio se non prima abbiate avuto un momento di adorazione, non come i vostri compiti per casa. Oh, che seccatura, mi devo leggere un capitolo oggi, mi sono fatto il piano di lettura, devo fare... No, ma in uno spirito di lode, di adorazione, cominciare a lodare, a adorare... Conosco qualcuno che mi diceva: io riesco semplicemente a comprendere la Bibbia nel momento in cui sono in un'adorazione. Bene, bene. Io ho detto: però quando adoriamo non puoi stare con la Bibbia. come a dire, lo spirito dell'adorazione, della lode ci permette di entrare anche nella comprensione della spada a due tagli. E ancora il Salmo 22-25, tu, dice il salmista, sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea, come a dire il desiderio che mi porta a stare insieme agli altri è quello di lodare te, Signore, nella grande assemblea, ma lodo te, questo è lo stile che Dio sta chiedendo alla tua vita, alla mia vita. E ancora continua, ne ho preso così qualcuno a caso, brano, nel Salmo 33,1, ancora, esultate o giusti nel Signore, la lode si addice agli uomini retti. Allora qualcuno di noi potrebbe dire, allora nessuno di noi può lodare, perché retti veramente, e invece no, perché la lode, scoprirete, è qualche cosa che viene dal nostro spirito, e nel tuo spirito c'è già la rettitudine di Dio, nel tuo spirito c'è la gloria di Dio, e hai bisogno di comprenderlo, hai bisogno di superare i limiti della tua percezione mentale, ecco perché la scrittura spesso poi parla di sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Sacrificio perché? Perché c'è una parte in cui noi vorremmo lodare, nel mentre che abbiamo un dolore di artrosi qua, nel mentre che abbiamo un mutuo che ci sta, che non riusciamo a pagare la rata, nel mentre che ci sono situazioni che non vanno bene, nel mentre che il bambino si è preso proprio in quel momento la polmonite, nel mentre che X, Y, Z, fattori esterni che ci dicono guarda che brutta la vita, guarda che difficoltà ci sono nella vita, guarda ma che razza di gioia puoi avere come cristiano, guarda ti sta andando tutto male. Allora in quel momento il sacrificio è nel superare la percezione fisica, nel superare la percezione mentale e nel sapere che la lode si addice a quelli che hanno uno spirito nuovo. E tu, se sei un cristiano vero, hai ricevuto uno spirito nuovo, hai ricevuto un luogo dentro di te dove c'è la consapevolezza di Dio, non hai bisogno di sforzarti. Ancora una volta lo sforzo. Ricordate quando faccio questa sottolineatura spesso che dico non è lo sforzo che produce il risultato nel cammino cristiano, ma lo sforzo ti mette nella condizione poi di poter percepire lo spirito e quindi vedere poi la trasformazione. È chiaro questo esempio? Oh, ripetita Juvent, come a dire tante volte è uno sforzo venire in comunità, sfidare, meno male che siamo qui al sud, perché se dovessimo sfidare giornate di pioggia al nord praticamente uno verrebbe in comunità una volta l'anno, non a Pasqua però, al contrario del... Sfidare le condizioni atmosferiche, sfidare le difficoltà, sfidare gli impegni di ogni genere, sfidare il diavolo che ti dice no, è meglio che non ci vai oggi, guarda, ti do io un programma alternativo che sarà più piacevole per la tua giornata. Sfidare tutte queste cose è un sacrificio. Però dopo che noi facciamo questo sacrificio, non è che Dio viene qua, ci timbra la presenza e noi diciamo abbiamo fatto il sacrificio, Signore, ci siamo sacrificati. Il sacrificio ci mette in una condizione dove poi possiamo percepire lo Spirito Santo e partecipare alla lode, ascoltare la parola di Dio e quindi essere vivificati, perché se facciamo il sacrificio di arrivare fino a qui e poi ci addormentiamo nella sedia, mi sa che Dio vedrà il tuo buon, la tua bella disponibilità, come dire, ce l'ha messa tutta per venire, dice però poi addormisci io alla fine. Quindi è assurdo che uno fa un sacrificio tremendo per andare a un cinema che gli piace e poi, a me è successo tante volte, ho fatto un sacrificio incredibile, ho comprato i biglietti, il film mi piaceva, ma ero così stanco che arrivato là mi sono addormentato, poi mia moglie mi ha detto, ma dice, hai visto il film? No, e come? E allora capite, il sacrificio della lode significa che tu sfidi tutte le circostanze, le situazioni, però a un certo punto arrivi alla consapevolezza del tuo spirito. Tante volte, sapete, quando mi metto lì in un'attitudine di lode, il primo periodo mi sento una bestia in gabbia, e sono là e dico devo lodare, però chiaramente siccome sono ancora troppo preso dalle cose mentali ho bisogno di superare questa realtà per accorgermi ancora una volta che il mio spirito è retto, il mio spirito è in contatto con Dio, non lo devo creare io il contatto, devo semplicemente scoprirlo. Però per scoprirlo mi devo un attimo concentrare, mi devo sforzare. Ma appena lo scopro, la lode viene fuori in una maniera spontanea. Ed è quello che abbiamo bisogno di fare anche quando siamo qui in chiesa. Tante volte restiamo semplicemente nel tentativo di superare la realtà mentale, ma sto razzo non parte. E quindi restiamo lì a sforzarci. Diventa un sacrificio. Confessiamo il suo nome, ma poi non ci rendiamo conto della realtà spirituale. E dietro questo purtroppo c'è l'azione del demonio che vuole impedirci di scoprire questa realtà. Ma chi persevera? Chi non si arrende? Chi continua a dire è lì la mia libertà? Poi si mette in sintonia con lo Spirito Santo, con il tuo spirito, e viene fuori un frutto. Primo frutto, non senti più magari la stanchezza. Primo frutto, guardi gioiosamente a tua moglie, a tuo marito, che proprio durante la mattinata magari avete litigato, giustamente, perché poi tutte le tensioni, i conflitti, i momenti più incredibili vengono proprio, guarda caso, quando noi dobbiamo andare davanti al Signore, proprio quando Dio ci aspetta tutti i diversivi, tutte le occasioni per depistarci. Purtroppo vengono in quel momento. Esultate, o giusti nel Signore, la lode si addice a te e a me, perché abbiamo ricevuto uno spirito nuovo, un cuore nuovo. E ancora il Salmo 40, verso 3, egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Che bella questa affermazione! E guardate il risultato di questo, guardate il risultato di poter ricevere il canto di lode estemporaneo, può essere anche un canto conosciuto, ma il canto di lode che Dio ti mette a un certo punto nella tua vita e tu ti metti a cantare anche in silenzio, perché uno può cantare anche in silenzio, come può cantare delle cose che sono depressive e quindi ci stai fermo, non cantare, perché più canti e meno mi passa, diciamo, come a dire, e più sto male. Un canto nuovo che nasce dalla opera di Dio in noi, e molti, continua il versetto 3, dice, vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Vedere un cristiano che loda, vedere un cristiano che adora, comunica agli altri qualcosa, anche se tu stai parlando con Dio, questo tocca gli altri, e questo è qualcosa veramente che Dio vuole ripristinare nella Chiesa. Io mi ricordo che quando lo stavamo cercando di vivere, circa 25 anni fa, in una chiesa che molti di voi conoscete, la Parola della Grazia. Ma era una potenza questa realtà, perché mentre noi eravamo interessati semplicemente, mentre noi eravamo attenti a Dio, a stare a lodare, a cantare, a proclamare la sua grandezza, la sua bellezza, e non ce ne fregavamo niente delle persone nuove che erano là, le persone nuove venivano toccate da Dio, non da noi, non noi che cerchiamo di convincere qualcuno, ma noi che lodiamo il Signore, che lodiamo lo Spirito Santo siede nelle lodi del popolo, lo Spirito Santo convince, come dicevamo ieri, lui di peccato, di giustizia, di giudizio, e abbiamo bisogno nuovamente di mettere lui al centro del nostro culto. Io manterrò, dice il salmista, al verso Salmo 56, verso 12, io manterrò le promesse che ti ho fatte, oh Dio. E quali sono queste promesse? Io ti offrirò sacrifici di lode. Ancora una volta, questa è la realtà più importante del nostro essere cristiano, perché attraverso la lode, realmente possiamo esprimere fiducia in quello che Dio è, che Dio ha detto, che Dio ha fatto, e possiamo esprimere il suo buon carattere anche se in quel momento non lo percepiamo, anche se in quel momento le circostanze sono tutt'altro che piacevoli. Nel momento in cui noi cominciamo a lodare, cominciamo a centrare la nostra attenzione su quello che Dio è, Dio è buono. Dio è buono. Dio è misericordioso, Dio è giusto, Dio è degno, Dio è grande. La lode ha un atteggiamento non egocentrico, non centrato su di noi, sulle nostre sensazioni, sulle nostre comprensioni, ma cristocentrico. La lode si basa su Cristo, su quello che Lui è, su quello che Lui ha fatto. Ecco perché ha questa potenza grande di evocare, di portare dal mondo spirituale al mondo materiale le realtà di Dio. Ecco perché ha a che fare con la fede. E andiamo verso la fine di questa esortazione. La voglio chiamare esortazione. Salmo 66,2. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Ancora una volta, come possiamo onorare Dio? Cosa facciamo? Come prima cosa, Dio è onorato dalla nostra lode, dalla nostra riconoscenza. Lui è un onorevole, non nel senso politico, perché purtroppo oggi non è segno di onorabilità. Ma come onorare una persona se non decantando le sue lodi, parlando bene di Lui, parlando a Lui, parlando realmente da parte del nostro cuore? E ancora Salmo 66,8. Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Chiaramente nella lode ci sono espressioni diverse. C'è un'espressione silenziosa ma pregna della presenza di Dio. C'è un'espressione estemporanea in cui possiamo cantare tutti in lingue. C'è espressioni diverse. Ci sono vari nomi. Ce n'è una che dall'aramaico, halal, è come quando la squadra preferita fa gol. Proprio tripudio, piena voce, attenzione, non è più forte, ma è una manifestazione diversa, ma Dio apprezza quando viene considerato un poco più di un pallone. Dio lo apprezza tanto che qualcuno che magari dietro un pallone riesce a esaltarsi, dietro a Dio invece quasi quasi poi si nasconde. Dio dice un attimo, ma io valgo più di un pallone. Poi se per un pallone gonfiato ancora di più. E lì veramente abbiamo bisogno di entrare in una fiducia, perché nel Salmo 106,12 esprime una verità importantissima. Allora credettero le sue parole e cantarono la sua lode. Lì sta il punto fondamentale. Se tu puoi credere, noi ci chiamiamo credenti, ma spesso siamo miscredenti. Se noi possiamo credere a quello che Dio è, a quello che Dio ha fatto, a quello veramente che ci ha donato, all'eredità meravigliosa che ha intestato sul nostro conto, ma noi dovremmo continuamente poter dire alleluia, alleluia, alleluia. È incredibile come dei popoli che vivono la persecuzione, che vivono il furto dei loro beni, possono dire più alleluia di noi, che tutto sommato le cose ci vanno meglio. Ma sapete perché? Loro sono più capaci, perché alla fine, non potendo godere, non potendo beneficiare di cose esterne, scoprono in una maniera più grande che la loro vera ricchezza è Dio. Ci alziamo in piedi. Credettero le sue parole e cantarono la sua lode. Com'è possibile che noi ci trasformiamo in una chiesa che loda, che loda, che loda? Ci vuole questo decidere di credere a quello che Dio ti ha detto. Dio ti ha detto: io ti ho fatto una persona meravigliosa. E magari tutti quanti, la realtà, le circostanze cercheranno di dirti: sei una cosa inutile. Ma in quel momento la fede si basa su quello che Dio ti ha detto. E allora sarò anche debole, sarò anche fragile, ma tu hai messo qualcosa di meraviglioso in me, Signore, e da questa realtà io ti comincio a lodare, ti comincio a lodare prima ancora di essere trasformata, prima ancora di essere cambiata. Io ti lodo e ti dico grazie, Signore, grazie perché il tuo sacrificio non è stato inutile, grazie perché una eredità mi è toccata, e io ti dico grazie, Signore, grazie, mentre il diavolo mi dice: ma sei una cosa inutile, mentre le circostanze mi dicono: sei un fallito, mentre mio marito mi dice: ma non cambi mai, mentre mia moglie mi dice non so che cosa. Signore, tu vuoi che io ti lodi, perché lì c'è la mia trasformazione. Offrano, Salmo 107:22, offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Ancora una volta, offrire a Dio lode, cantare le sue opere con gioia. E il Signore profeticamente in Isaia 51:3 dice: sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Alleluia, questo è quello che Dio sta facendo. Dio non vuole che noi impariamo semplicemente, facciamo un corso per imparare a cantare bene, ma Dio vuole uno stile di vita, vuole realmente che la tua determinazione, il tuo desiderio quando sei nell'assemblea sia quello di dire: io ti loderò, Signore, io lo farò, io ti loderò qui, ti loderò a casa, ti loderò in ogni tempo. E ti sfido a fare questo, perché nel momento in cui questo diventa il tuo obiettivo, comincerai a vedere delle trasformazioni incredibili, comincerai a vedere le mura di Gerico crollare intorno a te, comincerai a vedere le cose da una prospettiva nuova, e forse perché le cose cambieranno, e forse perché stai cambiando tu. Non ha importanza chi cambia, ma sicuramente l'opera di Dio cambierà qualcosa nel contesto e renderà la vita più facile da superare. Quart'ultimo verso veloce: non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese. Isaia 60:18, di devastazione e di rovina dentro i tuoi confini. Questa è una profezia che voglio applicare alla tua vita. Non si udrà più parlare di rabbia incredibile, incontenibile dentro la tua famiglia, di devastazione e di rovina dietro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza. E le tue porte lode. Le mura, l'eredità, la protezione di Dio, il luogo protetto dove Dio ti vuole conservare. Salvezza. Ma come entrarci? Le tue porte, lode. Attraverso la lode entrerai nelle mura della salvezza. Attraverso la lode entrerai nella consapevolezza di questa libertà interiore. Terz'ultimo versetto: l'unzione dello Spirito questa mattina è per dare agli afflitti del canto di Sion, agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore. Questo Dio vuole fare nella tua vita: olio di gioia al posto del tuo dolore, il mantello di lode anziché uno spirito abbattuto. Guardate come è messo proprio in antitesi il mantello della lode al contrario dello spirito abbattuto. Noi siamo esperti in spiriti abbattuti, tante volte ci abbattiamo a vicenda pure, ma Dio è un esperto nel dare mantelli di lode. E io prego E io credo che Dio sta spandendo questo mantello di lode su ognuno di voi, perché in questa maniera potremo vedere le cose che Dio ci ha promesso, le potremo realizzare. Noi ti offriremo, Signore, invece di tori, l'offerta di lode delle nostre labbra, dice Isaia 14:2. E poi lo Spirito Santo in questo momento sta trasmettendovi questa verità. Se abbiamo trasformato il cristianesimo in qualche cosa di sforzo, di sacrificio, ci siamo fermati solamente a una piccola parte. Il sacrificio, lo sforzo servono, ma per poi lasciare operare il nostro Dio, per poi affidarsi alla potenza dello Spirito Santo, per poi vedere Dio scendere in campo e cambiare le sorti delle battaglie quotidiane. Io non so qual è la tua battaglia, io non so quali sono le tue mura di Gerico che devono cadere, ma so una cosa certa, che se tu cominci a smetterla di lamentarti, a smetterla di criticare, a smetterla di prendere con le cose che non vanno, di parlare del governo che non va, di parlare di tutte le cose che non vanno, la politica che fa schifo, di vedere solo tutto il marcio, ma se cominci a dire: Dio, tu sei grande, questo permetterà alla grandezza di Dio di cominciare a scendere prima di tutto nella tua vita e poi attraverso di te il regno di Dio si espanderà, solamente perché tu ci stai credendo. Non devi fare chissà quale sforzo, ci stai credendo e la gloria di Dio si manifesterà in te e attraverso di te. Amen. Preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo chiedere perdono questa mattina se la nostra vita non riflette queste esortazioni forti che ci fai di un popolo che cantando e danzando possa dire: le fonti della mia gioia sono in te, Signore. E vogliamo puntare nuovamente su questa direzione. Vogliamo puntare sul sacrificio della lode. Ma non solo sul sacrificio, ma sul sacrificio della lode. Sullo sforzo umano che però poi ci porta a puntare su di te, Signore, che ci mette in condizioni di superare le energie, le forze gravitazionali che ci risucchiano al non senso, all'irrazionale, al peccato, alle schiavitù, al dominio, alla dipendenza. Sì, Signore, noi ci opponiamo a queste forze, ma non possiamo cambiare le nostre circostanze, non possiamo fare cadere le mura di Gerico, però vogliamo decidere questa mattina di cominciare a unirci alla schiera dei Leviti, a quelli che si alzano, prendono i loro strumenti musicali e cominciano a lodare, cominciano a innalzare il tuo nome, cominciano a cantare un canto che dice: tu sei buono, tu sei buono, tu sei buono, Signore. E nel mentre che cantiamo questo canto, la tua bontà, il tuo bene vince il nostro male, crollano le mura, cambiano le circostanze. Vediamo la tua gloria in noi, attraverso di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.